sera affrontiamo un pensatore dell'età moderna che appartiene a quella corrente di pensiero che va sotto l'etichetta di empirismo. Non ho presente il programma in questo momento e non so qual è il capitolo precedente. Leibniz, ah benissimo. Dunque di empiristi Locke si è già parlato? Ah ecco, benissimo, grazie. Chiedo scusa ma non ho sotto mano. E dunque, la corrente empirista. Siamo nella prima, sostanzialmente, del lavoro di George Berkeley, appunto si tratta di questo filosofo, pensatore irlandese, che è stato anche vescovo anglicano, della chiesa anglicana, uomo di chiesa dunque, pensatore. Questo pensatore lavora nella prima metà, dicevamo, del XVIII secolo. E cominceremo a dire un paio di cose che hanno a che fare con alcune delle tesi di cui questo pensatore ha elaborato sostanzialmente l'argomento. E faremo riferimento a un'opera in particolare di George Berkeley, che è l'opera intitolata Trattato sui principi della conoscenza umana. Trattato sui principi della conoscenza umana. È un'opera del 1710, è un'opera di un'opera precocissima di George Berkeley che non aveva ancora 25 anni quando ha portato a compimento quest'opera che poi noi oggi consideriamo come una delle pietre miliari del pensiero moderno. Il trattato sui principi della conoscenza umana. Siamo alle spalle della riflessione humeana di David Hume, altro esponente dell'empirismo anglosassone, uno scozzese, che avrebbe poi aperto la strada a Immanuel Kant. Quindi siamo alle spalle di Kant, siamo nel Settecento, nella prima metà del Settecento, e il discorso moderno ha alle spalle già una lunga storia, non tanto dal punto di vista temporale, ma dal punto di vista proprio della quantità e della densità di temi e di argomenti che sono stati affrontati. Allora, come loro capiscono, qui si tratta della conoscenza umana, perché la filosofia moderna ha a cuore il tema della conoscenza. Lo abbiamo forse già ricordato la volta scorsa quando ci siamo incontrati per trattare l'occasionalismo e Nicolas Malebranche. Il pensiero moderno ha a cuore il tema della conoscenza, che cosa possiamo conoscere, che cosa siamo in grado di sapere, qual è la verità che compete al nostro pensiero, al nostro sapere, in che misura ciò che sappiamo corrisponde o coincide con la realtà. Sono i temi appunto della gnoseologia moderna. La gnoseologia moderna è appunto la teoria intorno alla natura della conoscenza umana. La conoscenza umana. Con George Berkeley siamo alla vigilia di un discorso che si sarebbe perfezionato poi con il passare del tempo, soprattutto in ambito idealistico. Cioè in realtà tutto il discorso che noi adesso cercheremo di fare brevemente nel tempo che ci è concesso a proposito di George Berkeley è un discorso che comincia a farci entrare, a far entrare il nostro ragionamento in sintonia con l'idealismo contemporaneo. Quando parlo di idealismo sto dicendo la linea che va, anche se poi propriamente non nasce l'idealismo in senso stretto con Kant, ma che va da Kant a Hegel. Kant e Hegel sono i due, diciamo, estremi di questo percorso che è il percorso dell'idealismo contemporaneo. Dico idealismo contemporaneo perché c'è anche un idealismo antico, un idealismo ad esempio platonico e così via. Dicevo che l'empirismo con cui abbiamo a che fare, l'empirismo di Berkeley, è un empirismo che comincia e ci mette nelle condizioni di sintonizzarci con il discorso idealistico. E vedremo per quale motivo. Il primo motivo è questo. Quello di Berkeley è un discorso che dà luogo a una critica radicale del cosiddetto pensiero astratto. È una critica dell'astrazione del pensiero astratto. E l'idealismo si presenterà proprio in questi termini, come una critica radicale del pensiero astratto o dell'astrazione. Certo, qualcuno forse sorriderà pensando, se ha una, anche soltanto una vaga cognizione dell'idealismo contemporaneo, sorriderà pensando che l'idealismo si presenta come l'alfiere del pensiero concreto contro il pensiero astratto. Perché cosa c'è di più astratto forse del discorso idealistico hegeliano, ad esempio? Anche se poi è un discorso che mette al centro della scena la storia, la vita dello spirito che si fa storia, che dunque in qualche modo cerca di calare la filosofia nella concretezza della nostra vita quotidiana, della vita storica degli uomini, dei popoli, delle civiltà. Però certo, se andiamo a leggere quello che ad esempio scrive Bertrand Russell, grande filosofo del Novecento, a proposito dell'idealismo, troviamo che quando Russell descrive l'idealismo, dice, per capire un po' che cosa ha in mente Hegel quando distingue il pensiero astratto e il pensiero concreto, dobbiamo pensare a un uomo che sta attraversando la strada e vede da lontano un autobus che si sta avvicinando. Ecco, l'autobus che si sta avvicinando da lontano è il pensiero concreto. L'autobus che investe l'uomo, perché piomba sull'uomo che sta attraversando la strada, quello, l'autobus, chiedo scusa, non so se ho detto correttamente, l'autobus che se ne sta lì in fondo alla strada, che non è ancora sopraggiunto, è il pensiero concreto. Mentre l'autobus che piomba sul povero uomo che attraversa la strada, ecco, quello è il pensiero astratto. E quindi cosa c'è di meno concreto del pensiero hegeliano? È difficile dirlo, perché la concretezza, semmai quella dell'autobus che ci piomba addosso, non tanto quella dell'autobus che se ne sta allontanando da qualche parte. Ma a parte questo, cioè al modo in cui noi interpretiamo la concretezza così come è presentata dall'idealismo, tant'è che l'idealismo si presenta come un tentativo di accedere alla concretezza del pensiero. È un tentativo di bandire le astrazioni filosofiche, perché il problema della filosofia è il problema di una concezione del mondo che finisce con l'astrarre dal mondo. Uno dei pericoli a cui va incontro la filosofia è quello di perdere il contatto con la realtà, appunto con l'autobus, perché sembra più vero l'autobus che se ne sta lì in fondo e intravediamo in lontananza, rispetto all'autobus che ci piomba addosso, che abbiamo qui davanti e che concretamente noi, diciamo, possiamo toccare. Il pericolo è l'astrazione, il pericolo della filosofia è di astrarsi dalla realtà. Aristofane parlava appunto di Socrate in questo, che stava sulle nuvole. I filosofi stanno sulle nuvole, perdono il contatto con la realtà concreta. Ecco, Berkeley comincia a insistere su questo tema dicendo: dobbiamo bandire le astrazioni. È un idealismo, chiedo scusa, è un empirismo che ci avvicina all'idealismo, nel senso che comincia a mettere in discussione, a criticare il concetto di astrazione, il concetto di astrazione. I temi berkeleiani sono quelli che aveva lasciato in sospeso John Locke. Alle spalle di Berkeley, come abbiamo detto, c'è questo pensatore inglese che inaugura la stagione empirista del pensiero moderno. Si tratta di accedere a un sapere basato sull'esperienza. Bisogna basare la conoscenza sull'esperienza. Non fare come fanno i razionalisti, che invece basano la conoscenza e il sapere sulla ragione. La ragione non basta, perché la ragione è alimentata, nutrita dall'esperienza che noi facciamo, e quindi è da lì che dobbiamo muovere, e non dalla ragione che in qualche modo i razionalisti immaginano già compiuta, incontaminata, a prescindere dall'esperienza. I temi che rimangono in sospeso sono molti, se noi guardiamo a John Locke. Però specie, a noi interessano in modo particolare, quelli che riguardano il rapporto tra la mente e il mondo esterno, la realtà del mondo esterno. Il problema è questo, l'abbiamo già visto anche a suo tempo discutendo e affrontando brevemente il tema occasionalista, cioè il problema è il rapporto tra spirito e materia, il problema è il rapporto tra res cogitas e res extensa, il problema è il rapporto appunto tra queste due dimensioni. Allora, il primo obiettivo del discorso, obiettivo critico del discorso berkeleiano è l'idea astratta. Si presenta quello di Berkeley come un discorso che critica il concetto stesso di un'idea astratta. Che esistano idee astratte è ciò che Berkeley mette in questione. Ciò ha indotto gli interpreti a collocare George Berkeley all'interno di quella corrente che va sotto il nome di nominalismo. Criticare l'esistenza dell'astratto o dell'universale, come anche si può dire confondendo un po' le cose, come vedremo, negare l'esistenza dell'astratto, dell'universale, significa appunto considerare l'astratto e l'universale come un semplice nome. Gli universali sono nomi, flatus vocis, semplicemente semplici emissioni della voce. Quando noi diciamo uomo, colore, borsa, tavolo, certo queste sono idee astratte, universali, ma sono idee a cui non corrisponde nulla nella realtà. Sono etichette che noi appiccichiamo alle cose per identificarle, sono appunto segni che stanno al posto di qualche cosa. Alle spalle di tutto questo ragionamento c'è nel Medioevo, XI secolo, il tentativo di Rochendino, questo pensatore francese di cui sappiamo pochissimo. Quello che noi sappiamo di Rochendino lo sappiamo sulla base delle polemiche che si sono scatenate contro di lui. Rochendino appunto in Francia sosteneva questa tesi: gli universali non esistono, esistono soltanto gli individui. Poi noi, parlando, esprimendoci per etichettare le cose, usiamo delle parole che ci consentono di interpretare in modo generale la realtà, di astrarre dalle sue occorrenze particolari, dalle sue emergenze particolari. E nominalisti da questo punto di vista sono stati anche Hobbes e Locke. È una linea che noi possiamo percorrere. Da Rochendino, Hobbes, Locke, è la linea del nominalismo. Criticare l'esistenza delle idee astratte, criticare appunto il pensiero astratto nei termini che adesso cercheremo di esplicitare, significa sostanzialmente accedere a una forma di nominalismo. E tuttavia, ripeto, la critica di Berkeley al pensiero astratto è anche uno dei modi attraverso i quali noi accediamo all'idealismo contemporaneo, che è a sua volta un tentativo di superare l'astrazione e il pensiero astratto in direzione di un concreto che abbiamo visto come è stato interpretato da Russell, ma è appunto presentato così come il pensiero più concreto. È la concretezza appunto dell'idealismo. Criticare le idee astratte significa andare incontro all'idealismo e non soltanto sostenere una tesi di tipo nominalista, perché come vedremo Berkeley non nega l'accesso agli universali, ma interpreta gli universali in un modo nuovo. E possiamo anche indicare il tema in questi termini. Prendo spunto appunto dal trattato sui principi della conoscenza umana, che è un po' la nostra bussola, perché Berkeley ha scritto anche altre opere, ma qui insomma è concentrato il grosso del suo discorso. Allora, quello che Berkeley critica è la convinzione che l'universale sia un'idea astratta. L'universale non è affatto un'idea astratta. Questo appunto, per Berkeley, non significa che non esistono gli universali, ma significa che l'universale non è un astratto. Cosa vuol dire non è un astratto? Non è qualche cosa, cioè, che proviene da un processo di astrazione. Cioè l'idea astratta non proviene dall'astrazione che noi attiviamo rivolgendoci alle idee particolari. Ecco che io ho di fronte a me una serie di libri, molti libri, uno diverso dall'altro, e queste sono le idee particolari di libro. Ogni libro è differente dall'altro, ma io posso astrarre dalle differenze. Cosa vuol dire astrarre? Vuol dire tirar via le differenze che ci consentono di distinguere un libro dall'altro. Certo, sono tutti libri, ma sono ciascuno un essere libro determinato, specifico, che ci consente anche di distinguere un libro dall'altro, ma noi possiamo astrarre dalle differenze, cioè tirar via le differenze, il colore, la forma, l'aspetto, se è aperto o chiuso, non è importanza, ma siamo al cospetto di una serie di libri e noi possiamo tirar via le differenze e accedere all'idea di libro. Questa è un'idea che noi diciamo astratta, perché l'abbiamo tratta dall'esperienza che noi facciamo dei singoli libri, dei libri particolari con i quali abbiamo a che fare. Ecco, Berkeley contesta che l'universale si produca per questa via, o meglio, che l'universale si produca, appunto, o possa essere prodotto dalla mente umana, dando luogo a un qualche contenuto a cui la mente possa rivolgersi e identificare in questi termini. Ecco l'idea astratta. Questa è l'idea astratta, poi ci sono le idee concrete, particolari. L'idea astratta per Berkeley è assolutamente vuota, si svuota. A forza di astrarre le differenze, a noi non resta in mano niente. Quindi l'universale non è un'idea astratta, perché non è l'esito di un processo astrattivo. Non dobbiamo astrarre dalla realtà particolare per accedere all'universale, perché così facendo sbricioliamo quella concretezza con la quale abbiamo immediatamente a che fare e ci troviamo per le mani il niente. Non abbiamo niente in mano, non è un contenuto l'idea astratta. Se noi, senza rendercene conto, non riferissimo l'idea astratta al concreto, all'idea particolare, empirica, che noi sperimentiamo, appunto, con cui abbiamo a che fare, non capiremo nulla di che cosa stiamo parlando quando parliamo dell'essere libro. L'essere libro del libro di per sé non è nulla. Di per sé non è nulla. E, d'altra parte, lo stesso Locke, quando parlava delle idee astratte, diceva che le idee astratte sono idee complesse. E loro forse ricorderanno, adesso non so come è stato affrontato il tema, l'argomento, ma l'idea complessa è l'idea che la mente elabora in proprio, costruisce in proprio. Ci sono idee semplici, quelle che immediatamente percepiamo, elementari, poi la mente elabora, lavora le idee semplici e costruisce le idee complesse. Queste idee complesse sono appunto il frutto della mente, esistono soltanto nella mente. Non esistono nelle realtà, mentre le idee semplici, dice Locke, ci mettono immediatamente a contatto con la realtà. È un atto immediato di adesione alla realtà, l'esperienza di un'idea semplice. L'idea astratta, l'idea complessa invece è un'idea che matura nella mente dell'uomo quando l'uomo si allontana dall'esperienza immediata e comincia a rielaborare i propri contenuti mentali. Dice Locke, è una fatica enorme costruire idee astratte. E tuttavia Locke concede all'uomo la possibilità, anche se con grande difficoltà, la possibilità di accedere a un'idea astratta. L'esempio che fa Locke, ma poi ripreso anche da Berkeley, è quello del triangolo. Che cos'è un triangolo? L'essere triangolo del triangolo. Allora, questa vorrebbe essere un'idea astratta. Noi abbiamo a che fare con molti triangoli, uno diverso dall'altro, e al solito cerchiamo di astrarre, di tirar via le differenze e di ritrovarci quel contenuto omogeneo che è appunto l'astrazione, l'essere triangolo. E questo triangolo astratto non è né obliquo né rettangolo, né equilatero né isoscele né scaleno, cioè non è nessuno dei singoli differenti triangoli con i quali noi abbiamo a che fare, ma è insieme anche tutti questi triangoli. Non è nessuno ed è tutti. Le parole di Locke sono proprio è tutti e nessuno di questi triangoli nello stesso tempo. Questa è l'idea astratta. Quella che, così detta in una battuta, suona come una contraddizione. Non è nessuno di questi triangoli, eppure è tutti questi triangoli. Perché appunto l'idea è la loro idea astratta, è il loro, noi diremmo, concetto. È l'universale sotto il quale cadono tutti i particolari. È quell'insieme che contiene appunto tutti gli oggetti che appartengono a quell'insieme. Quella che per Locke è una difficoltà, per Berkeley è semplicemente una contraddizione. Questa idea astratta non esiste perché è una contraddizione. Non è difficile produrre idee astratte. Le idee astratte non esistono, perché quando noi pensiamo al triangolo in astratto, stiamo pensando effettivamente a un qualche triangolo. Quando pensiamo all'uomo, all'umanità in astratto, pensiamo a un certo uomo, a una comunità di uomini, ad alcuni uomini, e non abbiamo mai l'uomo in astratto, non abbiamo mai il triangolo in astratto, non abbiamo mai il libro in astratto. Il pensiero, quando si esercita a questo livello, effettivamente è sempre al cospetto della concretezza della cosa, perché mette in relazione l'idea astratta, appunto, la cosa che noi chiamiamo concreta. Questo è il tavolo concreto e poi c'è il tavolo astratto. È un po' come accade, scrive Berkeley, a proposito del colore. Noi possiamo immaginare, pensare all'idea di colore in astratto. E quando pensiamo all'idea di colore in astratto, dobbiamo immaginare che non sia nessuno dei colori particolari. Però siamo persuasi, in fondo, che l'essere colore del colore abbia un qualche indefinito colore. Cosa che non può essere, perché se avesse un qualche indefinito colore sarebbe uno dei colori da cui abbiamo astratto o da cui dobbiamo astrarre per cogliere appunto l'astrazione. Quindi di fatto siamo al cospetto di una contraddizione, siamo persuasi di avere in mente un contenuto astratto. In realtà abbiamo in mente una relazione. La relazione tra un'idea particolare che diventa segno di tutte le idee particolari e appunto le idee particolari. Quando noi pensiamo all'essere colore di un colore, all'essere colore dei colori, all'essere libro dei libri, noi stiamo pensando a un certo libro, però lo interpretiamo come il segno che sta al posto di, in relazione a tutti i singoli libri che noi possiamo immaginare o concepire. Non usciamo mai dalla particolarità, dalla concretezza, diciamo così, empirica. Poi certo trattiamo un certo contenuto concreto come il segno che sta per tutti gli individui empirici particolari che a quella idea si riferiscono. Se noi volessimo prescindere dal particolare, ci dice Locke, se noi volessimo far questo, andremo incontro al niente, non avremmo niente di niente per le mani, perché il pensiero è sempre un pensiero determinato. I concetti della mente sono sempre concetti che hanno un aspetto particolare, un aspetto proprio, si manifestano a noi in un certo modo, hanno sempre un modo determinato le idee con le quali abbiamo a che fare. Dunque l'astratto non è un certo contenuto speciale della mente. Non è affatto un contenuto speciale della mente. E dunque l'idea universale è un'idea concreta, particolare, perché quando pensiamo appunto all'essere uomo, pensiamo a un uomo, a un qualche uomo, una comunità di uomini. È un'idea particolare che però è messa in relazione con tutte le altre idee particolari di un certo tipo. E questa idea particolare è speciale, perché noi la trattiamo come il segno o la rappresentazione che sta al posto di tutte le cose che cadono, noi diremo così, sotto quell'idea. Dunque il passaggio qual è? Il passaggio da Locke a Berkeley può essere riassunto in questi termini. Mentre per Locke le idee astratte non corrispondono affatto alla realtà, perché sono una creazione, una costruzione della mente. Ma esistono dunque nella mente. Berkeley dice, è difficile, Locke dice, è difficile costruire le idee astratte, ma le idee astratte alla fine insomma le costruiamo. È un po' difficile, complicato, Berkeley dice, contraddittorio, ma lo facciamo. E quando abbiamo un'idea astratta nella mente, dobbiamo però non cadere nel tranello di immaginare che a questa idea astratta corrisponda una realtà. Alle idee semplici corrisponde una realtà, alle idee astratte non corrisponde la realtà, però esistono nella mente. Berkeley invece non soltanto concede a Locke questo, cioè che le idee astratte non corrisponde nulla al di fuori della mente, ma non concede nemmeno l'esistenza delle idee astratte nella mente. Fa piazza pulita proprio di questo concetto di astrazione. Collegato a questo tema, cioè alla critica dell'astratto, del pensiero astratto, la critica del concetto astratto dell'astrazione, collegato a questo è il tema celeberrimo della filosofia berkeleiana, che è l'immaterialismo. Perché l'idea e il concetto stesso di materia è per Berkeley una colossale astrazione. Che esista la materia, questo lo possiamo dire soltanto concedendo l'esistenza a un'astrazione. Adesso cercheremo di arrivare a questa conclusione. Quello di Berkeley è una forma radicale di immaterialismo, e questo già ci consente di capire in che senso Berkeley va incontro all'idealismo. L'idealismo è quella filosofia che sostanzialmente riduce la realtà all'idea. La realtà è pensiero, non è materia, non è in alcun modo materia. È prima di tutto, originariamente e principalmente, idea, pensiero. Ecco, quello di Berkeley è immaterialismo perché è la negazione, intende negare, l'esistenza della materia. Non esiste la materia. E lo nega, Berkeley, non per un capriccio, ma mostrando come il concetto di materia sia il frutto di un'astrazione, da un concreto del quale non possiamo liberarci, non dobbiamo liberarci se vogliamo evitare la contraddizione. Perché il tema di fondo di tutto questo bel discorso di Berkeley è la necessità di evitare la contraddizione. Chi si contraddice non dice nulla, un concetto contraddittorio è un concetto svuotato di contenuto. Naturalmente il tema non è il principio di una contraddizione o la contraddizione, ma vorrei avvisare che alla base di tutto questo ragionamento c'è la persuasione che la realtà sia fondamentalmente incontraddittoria, non si contraddice. E il concetto di materia è un concetto contraddittorio, è un concetto contraddittorio. Che cos'è la materia? Stiamo parlando della materia, quella dei filosofi, non la materia del senso comune. Cioè non è immediatamente la materia di questo tavolo, ad esempio. È quel concetto elaborato dai filosofi quando i filosofi con Cartesio elaborano la convinzione che al di là del cogito, della res cogitans, della cosa pensante, ci sia anche la res extensa, cioè l'estensione materiale. C'è qualche cosa lì fuori, nel mondo esterno, che è costituito di materia, è corpo, contrapposto allo spirito, di cui appunto noi possiamo anche dubitare, dice Cartesio. Poi Cartesio arriverà alla conclusione che invece quella materia effettivamente è esistente, esiste qualche cosa al di là del cogito. Ma quando parliamo di materia, e quando parliamo della materia negata dall'immaterialismo berkeleiano, stiamo parlando appunto della materia concepita dai filosofi. E vedremo che per certi versi questo immaterialismo di Berkeley, che suona un po', come vedremo, paradossale, riconsegna invece il discorso filosofico al senso comune. Perché quello che Berkeley ci riconsegna con questo discorso È l'esperienza quotidiana che noi facciamo delle cose, la persuasione che noi coltiviamo che questo tavolo sia appunto materialmente consistente, che sia qui davanti a noi, che esista e che non sia semplicemente una fantasia della mente. Non esiste ciò che trascende, che oltrepassa, che sta al di là di quella che Berkeley chiama la percezione umana. Tutto ciò che esiste, esiste in quanto è percepito. Questa è la tesi di Berkeley. Esiste soltanto ciò che è percepito. La consistenza stessa dell'essere è la consistenza di ciò che è percepito o percepisce se stesso. Loro hanno già sentito parlare di Leibniz, e Leibniz appunto tocca questo tasto. La realtà è percezione di sé. Certo, più o meno consapevole, ci sono poi percezioni meno consapevoli, percezioni più consapevoli e così via. Ma la realtà è a percezione, come dice Leibniz. Ma il tema di Leibniz, cioè la convinzione che la realtà sia percezione, è collocata all'interno di un sistema metafisico molto complesso. Un sistema metafisico, quello di Leibniz, estremamente complicato. Mentre il discorso che sta facendo Berkeley è molto semplice e lineare. E l'argomento di Berkeley, che riduce l'essere all'essere percepito, è un argomento semplice, appunto, e diretto. Non ha bisogno di sovrastrutture metafisiche, di sistemi complicati e articolati come quello di Leibniz. Allora, il punto di partenza dell'argomento di Berkeley, perché appunto di questo argomento si tratta ora di essere consapevoli, si tratta di comprendere insomma come funziona l'argomento. Il punto di partenza è questo: le idee esistono nella mente. Tutte le idee appunto esistono nella mente. L'idea di un libro, l'idea di una cosa estesa, di una cosa colorata, una cosa pesante. Tutte queste idee esistono appunto perché sono al cospetto di una mente. Il contenuto ideale è appunto il contenuto della mente. La chiamiamo idea proprio per questo, perché è vista dall'io, dalla coscienza, dallo spirito. L'idea appunto è il contenuto della mente, esiste nella mente. Ma quando diciamo che l'idea è contenuta dalla mente o che esiste nella mente, non stiamo dicendo che la mente è quell'idea. Quando diciamo che il libro esiste nella mente o è contenuto nella mente, non stiamo dicendo che la mente è il libro. O quando diciamo che la mente è al cospetto di cose estese, colorate, eccetera, non stiamo dicendo che la mente è estesa, colorata, eccetera. Stiamo dicendo che l'idea è percepita dalla mente. La mente percepisce il libro, la mente percepisce la cosa colorata, la mente percepisce la cosa estesa. Questo significa che le idee esistono nella mente. La tesi di Berkeley, dicevo, è che l'esistenza di qualcosa, lui parla proprio di essere. L'essere è il suo essere percepito. Esse est percipi, appunto, è la tesi di Berkeley. Noi sappiamo che ciò che esiste ed è percepito. Naturalmente noi concediamo facilmente questa tesi quando si tratta di quell'essere che è ad esempio un nostro stato d'animo. Un nostro stato d'animo appunto coincide con l'essere percepito. Io posso odiare, amare qualcuno, provare un disagio, un imbarazzo, una difficoltà, sentire qualche cosa, un'emozione, e concediamo facilmente che questo essere esiste soltanto nella mente che lo percepisce. Ma per Berkeley si tratta di comprendere invece che ciò vale anche per le cose sensibili, anche per le idee che si riferiscono alle cose sensibili, appunto il libro, il tavolo, il mondo che sta lì fuori, che noi diciamo che sta lì fuori. Ecco, non soltanto le cose che noi chiamiamo stati d'animo esistono nella mente, perché va da sé, ma esistono nella mente e solo nella mente anche le cose che noi invece non saremmo immediatamente disposti a concedere che non esistano anche altrove, cioè fuori della mente, i libri, i tavoli e così via. E invece si tratta di accedere a questa tesi per Berkeley. Quando noi appunto pensiamo a qualche cosa che non percepiamo e pensiamo che sia esistente, e Berkeley fa l'esempio del tavolo e del suo scrittoio a casa. Quando io sono fuori casa, il tavolo, lo scrittoio è lì. E quando diciamo che è lì ed esiste, parliamo di qualche cosa che ha a che fare con la relazione che questo tavolo, questo scrittoio può avere con una mente che lo percepisce. Quando parliamo dell'esistenza di quel tavolo stiamo pensando a qualcuno che lo percepisce. Noi l'abbiamo percepito, lo percepiremo quando torniamo a casa, e quando lo pensiamo, appunto, lo pensiamo così come è stato percepito, come oggetto appunto di una mente. Quando invece immaginiamo che quel tavolo esista anche quando non è in alcun modo percepito, cioè al di fuori della percezione umana, allora ci imbattiamo in una vera e propria contraddizione. Perché il tavolo che sta lì, non percepito, esistente in sé, a prescindere dalla percezione che mi si rivolge, ecco, quel tavolo lì, quello scrittoio, è appunto la materia di cui parlano i filosofi. La materia è quella cosa che sta al di fuori della percezione, al di fuori della mente. Però l'argomento di Berkeley è il seguente. Quando noi immaginiamo una cosa che è al di fuori della mente, lo scrittoio di casa nostra, non percepito, ma esistente lì per suo conto, in attesa che qualcuno poi lo percepisca, in realtà, scrive Berkeley, ci dimentichiamo di noi stessi che stiamo percependo questo oggetto che non dovrebbe essere percepito. Cioè ci dimentichiamo noi stessi che siamo presenti appunto lì dove ci presumiamo assenti. Siamo presenti proprio lì dove ci presumiamo assenti. Cioè abbiamo davanti agli occhi il tavolo. Il tavolo che noi immaginiamo estraneo alla mente è un contenuto della mente che elabora questo concetto, un'astrazione appunto, come adesso verificheremo, che non ha alcuna consistenza. Perché cos'è che facciamo quando separiamo il tavolo dalla percezione? Operiamo appunto un'astrazione. Astraiamo il tavolo dal suo essere percepito e diciamo il tavolo è lì, esiste, anche se nessuno lo percepisce, dimenticandoci, scordandoci, trascurando il fatto che lo stiamo appunto percependo, che tutto questo discorso sul tavolo che non è percepito da nessuno è appunto percepito e per questo ne possiamo parlare. L'esistenza dunque di esseri che non sono in alcun modo pensati, che non sono in alcun modo percepiti, questa esistenza, scrive Berkeley, è una manifesta contraddizione. È una manifesta contraddizione. Diciamo che siamo assenti proprio l'atto stesso in cui siamo presenti, lì dove ci presumiamo assenti. Immaginiamo di essere assenti da casa nostra, di non percepire il tavolo, eppure ecco che quel tavolo lì da solo, isolato dalla mente, dallo spirito che potrebbe rivolgersi, ecco che quel tavolo così isolato è qui presente alla mente che ne sta parlando ed è dunque percepito, e solo in quanto è percepito esiste. E allora operiamo un'astrazione, tiriamo via il tavolo dalla percezione che lo alimenta e poi diciamo ma il tavolo è lì, certo che è lì, ma quando noi diciamo che è lì appunto siamo presenti lì dove ci presumiamo assenti. Questa è la gigantesca astrazione a cui va incontro la filosofia quando parla ad esempio di mondo esterno. Un mondo esterno, materiale, sottratto allo spirito, alla mente, all'io, all'anima, sono tutti sinonimi che Berkeley adotta, tutto questo concetto è una colossale astrazione. che sta in piedi soltanto finché non ci rendiamo conto che ci stiamo contraddicendo. Berkeley esibisce questa contraddizione, mostra che diciamo di essere assenti lì invece dove siamo presenti, ecco la contraddizione. Ci presumiamo assenti lì dove siamo presenti. Quindi negazione dell'esistenza della materia, della ressa stessa, dei filosofi, dicevamo. Però è un ritorno questo al senso comune. Perché il senso comune ci dice anche che, insomma, le cose con cui abbiamo a che fare sono proprio quelle che abbiamo qui, sotto gli occhi. Questo è il tavolo vero e proprio, non un tavolo semplicemente ideale o immaginato, di cui con Cartesio potremmo chiederci, ma esisterà davvero questo tavolo nella realtà? Questo è un passo oltre il senso comune. Il senso comune non dubita che questo tavolo sia qui reale, esistente. L'altro tema che viene contestato da... quindi il punto di partenza è la critica del pensiero astratto o dell'astrazione. Siamo passati attraverso l'immaterialismo, che è uno dei modi attraverso i quali Berkeley celebra la incontraddittorietà del reale, perché l'idea di materia, il concetto di materia è un concetto contraddittorio, frutto di una colossale astrazione. Ecco, l'altro tema che viene toccato da Berkeley è la critica della distinzione tra qualità primarie e qualità secondarie. Un altro tema gigantesco della filosofia moderna: le qualità primarie sono quelle che appartengono alla cosa, alla realtà, le qualità secondarie sono quelle che in qualche modo noi possiamo anche dire sono qualità soggettive, non oggettive. Possono esserci o non esserci, dipendono dalla facoltà sensibile, dipendono dalla sensibilità dell'uomo. I colori, ad esempio, sono qualità secondarie, dipendono dal modo in cui noi percepiamo le cose. L'estensione, invece, è una qualità primaria. È ciò che resta della cosa quando noi tiriamo via tutte le qualità secondarie, quelle cose che dipendono appunto dal modo in cui noi ci imbattiamo nelle cose e che dipende dalla nostra facoltà sensibile. Il calore, ad esempio, delle cose, certo, uno sente caldo, l'altro freddo, il caffè per uno è amaro, l'altro è caldo, ma sono tutte qualità secondarie queste che si appiccicano alle cose, ma non appartengono alle cose. Non possiamo dire che il caffè è amaro, perché lo sentiamo amaro. Distinguiamo il caffè nella sua consistenza reale dall'essere amaro del caffè, che dipende in buona parte da come sto e da come aperto percepisco i sapori. Per Berkeley esiste soltanto la sostanza spirituale, non ci sono altre sostanze. Esiste cioè soltanto la res cogitans. Da questo punto di vista Berkeley è figlio della tradizione cartesiana, l'esistenza dell'io è indubitabile. È indubitabile. Da questo punto di vista, siccome esiste soltanto la res cogitans, la cosa pensante, il pensiero, la percezione, la mente, l'io, l'anima, lo spirito, siccome esiste soltanto questo, non può esistere più il sostrato materiale che regge le qualità secondarie delle cose. Cioè la qualità della cosa è appunto quella che è, lo stesso Locke lo concede, le diverse qualità di una cosa si raccolgono in un sostrato, la sostanza appunto, che è il luogo in cui queste qualità si organizzano e sulle quali e sul quale cadono. Le qualità cadono sopra la cosa, stanno sopra la cosa, e quindi c'è un sostegno. Di questo sostegno Locke dice noi non sappiamo nulla, però dobbiamo porlo in qualche modo come esistente. L'idea di sostanza è un'idea appunto che Locke dice che noi dobbiamo tener ferma senza però sapere di che cosa stiamo parlando. Non possiamo conoscere la sostanza. Non possiamo, la critica dell'idea di sostanza di Locke ha a che fare con questo, cioè con l'impossibilità di accedere a questo sostegno delle qualità. Però certo è che con Berkeley, tolta via, eliminata, abolita la materia, il sostrato materiale o corporeo, non può più esistere appunto quel luogo che ancora Locke immagina sia il luogo su cui cadono le diverse qualità della cosa, cioè ad esempio quando noi vediamo un uomo che ha diversi aspetti, noi diciamo che tutti quei diversi aspetti dell'uomo cadono sulla sostanza uomo che è il sostegno delle qualità, dentro il quale appunto le qualità si organizzano e non si disperdono, tant'è che noi immaginiamo che quell'uomo sia appunto qualcosa di stabile. Dunque, collegata alla critica dell'astrazione è la negazione della distinzione di qualità primarie e secondarie. Dicevo, le qualità primarie sono in genere l'estensione, il movimento, la figura, sono sostanzialmente quelle qualità di cui si occupa la matematica, la geometria, la fisica matematica, sono quegli aspetti della cosa che sono calcolabili o numerabili in genere. Ecco, queste qualità, le qualità primarie, sono per Berkeley il frutto di un'astrazione. Si diceva prima, il caffè amaro, il caffè dolce. E noi quando immaginiamo che il caffè sia materia estesa e distinguiamo l'estensione del caffè dal suo essere amaro, diciamo che l'estensione del caffè è la qualità primaria del caffè, e cioè appartiene alla realtà. L'essere dolce o amaro del caffè invece è una qualità secondaria che si appiccica al caffè nella misura in cui il caffè è ad esempio bevuto dal sottoscritto o da qualcuno. Ecco, dice Berkeley, noi in realtà quando distinguiamo qualità primarie e qualità secondarie, astraiamo da quella concretezza che è il caffè amaro, astraiamo l'essere caffè dal caffè che effettivamente è amaro e che è un tutto, come dire, concreto, indistinguibile, se non appunto tirando via in modo astratto ciò che in realtà esiste soltanto in quella concretezza. L'essere dolce è l'essere dolce di quel caffè, e quel caffè è il caffè che io avverto dolce, che percepisco, dolce o amaro. E cioè la filosofia che parla di qualità primaria, la filosofia che è convinta che una volta sottratta alla cosa, le qualità che noi chiamiamo secondarie, rimanga ancora un contenuto intelligibile, qualcosa di comprensibile, un'estensione che non si capisce di che cosa sia l'estensione. Un'estensione astratta del caffè, che non è però il caffè con cui noi abbiamo a che fare, quello che noi beviamo e che percepiamo dolce o amaro, ma è l'essere in sé del caffè, la materia del caffè, che noi appunto astraiamo dal caffè concreto, convinti di accedere a un contenuto intelligibile. E invece Locke ci dice, e Berkeley ci dice, che questo contenuto è inintelligibile perché produce una contraddizione. Non esiste l'estensione pura e semplice. Ci sono cose estese, colorate, amare, dolci e così via. Ecco, l'altro, l'ultimo tratto, il penultimo, ma tempo corre, e chiedo scusa, dovrò un po' accelerare e toccare brevemente gli ultimi due punti che avevo in mente. E l'altro punto interessante è che quello di Berkeley si presenta come un discorso che, nonostante le apparenze, perché se noi guardiamo, se ne stiamo alle apparenze, le cose sembrano andare diversamente, quello di Berkeley è un discorso che intende presentarsi come la negazione più perentoria dello scetticismo. E lo scetticismo è quella figura concettuale, quel discorso filosofico, quell'atteggiamento filosofico che dubita della verità delle nostre affermazioni. Lo scettico è quello che dice non lo so. Sì, forse no, le cose forse stanno in un modo, forse stanno in un altro. Ecco, quello di Berkeley che in qualche modo fa precipitare tutta la realtà nello spirito dell'uomo, nell'anima, nella mente dell'uomo, e che dice l'esistenza è soltanto quella percepita, le cose in realtà non esistono se non in quanto sono percepite, Non c'è altro mondo se non quello che cade sotto gli occhi dello spettatore umano, diciamo così. Poi vedremo che in realtà c'è anche Dio, nel discorso di Berkeley, naturalmente. Ecco, tutto questo discorso che sembra in qualche modo andare incontro all'obiezione scettica, ma allora se non c'è una realtà in sé, lì fuori, che diventa la misura della nostra conoscenza, allora tutto è un capriccio. Qualunque cosa io percepisco è vero, qualunque cosa ho per la mente corrisponde all'esistenza, è l'esistenza stessa, e il dubbio cartesiano viene meno. Cartesio si chiedeva: esiste quello che penso? Che cosa di ciò che penso effettivamente corrisponde alla realtà? Ecco, questo problema è abolito naturalmente nel discorso di Berkeley, perché tutto ciò che io percepisco esiste, e anzi esiste solo nella misura in cui è percepito. Ecco, questo che pare un discorso scettico in realtà intende essere la negazione perentoria dello scetticismo, perché lo scetticismo nasce appunto dalla persuasione che ci sia una differenza, un'alterità originaria, in partenza, tra il pensiero e l'essere, tra il concetto e la realtà, tra quello che noi pensiamo e quello che effettivamente esiste. Se la realtà è lì fuori, quando diciamo lì fuori è una metafora, fuori vuol dire al di là del pensiero, oltre ogni immediata capacità della nostra mente, che appunto deve adoperarsi per raggiungere la realtà, deve cercare di stanarla, la realtà è una ricerca, quella della filosofia, della scienza, è stata di stanare la realtà. Ecco, se la realtà deve essere stanata, perché se ne sta altrove, non è qui presso di noi, non è nella nostra testa, per dire le cose un po' alla buona, ma è fuori dalla nostra testa, allora sì, si va incontro a un esito scettico. Perché non sarà mai possibile per la mente adeguare la realtà. Se la disequazione, diciamo così, se la differenza è fin da principio, cioè se all'inizio il pensiero e l'essere, la mente e la realtà, lo spirito e la materia sono differenti, allora non è possibile che si produca una coincidenza. Perché sarà sempre lo spirito che accede alla materia. Sarà sempre il concetto che accede alla realtà e che dunque, accedendovi, la altera. Lo spirito si imbatte nella realtà, ma imbattendosi nella realtà la perturba, la modifica, la altera. E una delle preoccupazioni più grandi del pensiero filosofico e scientifico, ma soprattutto scientifico direi, che oggi tra l'altro è messo in discussione, uno degli scrupoli più grandi è quello di avvicinarsi alla realtà in modo, come si dice, oggettivo, senza perturbarla. Non deve intervenire lo spettatore sulla scena, lo sperimentatore, quando si tratta di accedere a un esperimento. Lì deve parlare la natura, non lo scienziato. Bisogna far parlare la natura e si costituiscono le condizioni nei laboratori, nei gabinetti sperimentali, perché sia la natura a parlare. Vogliamo essere oggettivi, è lo spettatore neutrale che osserva ma non interviene. Però per quanto uno possa adottare tutte queste cautele, alla fine la perturbazione è inevitabile, perché lo stesso prendere atto di qualche cosa significa modificarlo, alterarlo. Non è più la cosa com'è in sé, ma è la cosa com'è per me scienziato, per me che ci sono arrivato attraverso il metodo scientifico, ma è appunto una cosa che è incanalata dalla coscienza e che dunque prende le sembianze e la forma della coscienza. Dunque lo scetticismo è figlio di questa persuasione, della persuasione che la realtà sia una cosa e che la mente sia un'altra. Quello sì è l'atteggiamento, è la concezione che sfocia inevitabilmente nello scetticismo. Non arriveremo mai a sapere la verità. Se la verità è altrove, se la realtà è altrove, noi non potremo mai coincidere con essa, non potremo mai scovarla o stanarla, perché noi vorremmo trovarla così come essa è di per sé, ma non potremo mai che incontrarla così come essa è per noi, perché incontrandola la cosa si manifesta, si rende visibile, mentre prima era invisibile, prima era in sé, poi è per noi, e dunque differisce da se stessa quando la conosciamo. Il discorso di Berkeley invece è che toglie di mezzo questa differenza
tra lo spirito e la materia e che fa della realtà qualche cosa che ha una consistenza appunto spirituale, è un discorso che toglie di mezzo l'obiezione scettica. Perché la realtà e la verità sono qui e ora, in un qui e ora a cui allude la spiritualità del reale. Dico soltanto questo per vedere poi dove conduce questo discorso. E questo discorso è un discorso che in qualche modo si avvia anche a superare, come dicevamo, Kant, che si avvia e si approssima all'idealismo contemporaneo. Perché Kant è il filosofo che in qualche modo tira le somme di questo modo di interpretare le cose. Kant è il filosofo che dice c'è una realtà in sé e poi c'è la coscienza. C'è l'oggetto che lui chiama trascendentale e poi c'è il soggetto trascendentale. Il soggetto e l'oggetto, il pensiero e la realtà sono differenti e Kant dirà che effettivamente è impossibile per l'uomo conoscere la realtà, conoscere l'essere, conoscere appunto quella cosa che anticipa e precede la coscienza. È impossibile la metafisica, è impossibile parlare di Dio, è impossibile parlare del mondo, è impossibile parlare dell'anima. Noi possiamo parlare soltanto scientificamente di ciò di cui facciamo esperienza. Quindi quello di Kant poi è uno scetticismo radicale, non possiamo sapere nulla della realtà in sé, della cosa che poi ci sta più a cuore, anche se poi Kant troverà altre vie per arrivare a Dio, perché non c'è soltanto la critica della ragion pura, ma c'è anche la critica della ragion pratica, la critica del giudizio e su, però almeno dal punto di vista della conoscenza noi non possiamo conoscere Dio, non possiamo conoscere ciò che precede o anticipa l'atto conoscitivo. Ecco, Berkeley comincia a, in qualche modo, a erodere il terreno su quale si costituisce lo stesso sistema kantiano, perché erode appunto quel terreno sul quale germoglia la pianta del dualismo. Si tratta di abolire il dualismo di soggetto e oggetto. Soggetto e oggetto non sono due. Pensiero ed essere, coscienza e realtà non sono due, ma sono uno. Certo, si tratterà poi di interpretare come si deve questa unità. E dicevo che però Berkeley abolisce la materia, la cosa in sé, ciò che trascende lo spirito e però pone l'esistenza di Dio. C'è qualche cosa che trascende la mia esperienza ed è l'esperienza che Dio fa delle cose. Quindi è un'abolizione, una demolizione, uno sgretolamento del mondo esterno solo in relazione al concetto filosofico di materia. La materia non esiste di fuori, ma esiste invece Dio. E Dio che cos'è? Dio è lo spirito che pensa e percepisce tutto ciò che esiste. Perché è vero che tutto ciò che esiste, esiste in quanto è percepito. E dipende dunque dall'attività della mente. Quando io penso a una cosa, questa cosa dipende dall'attività della mia mente che la produce. Però ci sono un sacco di cose che io percepisco, avverto, che non voglio. Apro gli occhi e vedo il tavolo. Non è che l'ho deciso. Sono molte cose di cui io posso disporre nella mia mente. Ma non posso disporre, ad esempio, dell'idea di questo tavolo, della sala qui che ho davanti agli occhi, è perché questa mi si impone nonostante io voglia o non voglia, non dipende dalla mia volontà. Dunque le idee sono il frutto, il prodotto della mente, ma ci sono alcune idee che io nelle quali io mi imbatto e che non dipendono da me. Da dove vengono queste idee, queste cose che esistono? Vengono da qualcuno che le percepisce. E questo qualcuno, chiedo scusa se tiro un po' per i capelli il discorso, ma questo qualcuno che le percepisce quando noi non le percepiamo, non le vogliamo percepire, questo qualcuno è Dio. Dio è lo spirito che percepisce tutto ciò che è percepibile, che pensa tutto ciò che è pensabile, che pensa tutto ciò che noi abbiamo pensato e penseremo. Quando smettiamo di pensare a qualcosa, questa cosa continua ad esistere perché è pensata da Dio. Noi sperimentiamo, qui c'è un tentativo di dimostrazione dell'esistenza di Dio da parte di Berkeley, noi sperimentiamo che Dio esiste, dice Berkeley, soltanto perché apriamo gli occhi. Apriamo gli occhi, ecco il tavolo, questo dimostra che Dio esiste. Detto naturalmente in soldoni, ma l'esperienza che noi facciamo della indisponibilità di alcune idee, di cui appunto non disponiamo, ci dice che queste idee sono prodotte da una mente, sono al cospetto di una mente che trascende la nostra. Quindi si tratta di abolire l'esistenza della materia come ciò che trascende lo spirito che io sono, ma non di abolire tutto ciò che trascende lo spirito che io sono, perché esiste Dio, esiste un altro spirito più grande, una mente oggettiva e assoluta che pensa tutto il pensabile. Abbiamo fatto tardi, quindi ci fermiamo. Mi scuso un po' se mi sono allungato, ma volevo arrivare perlomeno a concludere il discorso. Grazie, poi se vogliamo discutere possiamo prenderci, credo, un po'. È tardi, non è necessario discutere, però se ci sono delle questioni, volentieri. Prego. Grazie. Beh, ci ho provato anch'io, quindi insomma, siamo in due.
Nell'ultima parte ha risposto a me.
Sì.
Attraverso Kant e attraverso anche Nostradamus. Lei vuol dire che evidentemente la sua posizione non è quella di Berkeley.
La mia, dice.
Mi sembra che non sia molto d'accordo. Per quanto mi sembra che sia che Berkeley abbia un limite, no? Il limite proprio è che questo pensiero, diciamo limitato, in quanto una cosa esterna, no? Lui evidentemente la rifiuta. La rifiuta e rifiutandola il suo pensiero diventa un pensiero in sé, limitato, non ha la causa, no? Che determina l'occasionalità della materia che ti dà il giorno per giorno per capire il tuo pensiero se è valido o non è valido.
Certo.
In questa maniera il tuo pensiero viene limitato. Evidentemente lui non riconosce la cosa in sé, no? Non la riconosce, anche se ne tiene conto di quanto esiste tale oggetto. Allora, questo modo di pensare porta evidentemente a delle conclusioni. Il problema della conclusione di Dio è una conclusione dovuta non tanto a Dio, ma dovuta al pensiero limitato che crea una figura infinita su un finito che è lui. No? Perché per esempio Kant, diagnostico, chiaramente, che riconosce l'inconoscibilità della cosa, no? la riconosce e evidentemente dice ci sarà qualcos'altro, ma non dice, vuol dire che un pensiero più aperto, diciamo che scientifico, apre alla scienza, mentre che Berkeley apre a un idealismo, secondo me, un idealismo non tanto oggettivo di Hegel, ma un idealismo soggettivo che ha detto di Kant, sono due differenze. Secondo me mi sembra che sia sicuro. Ci ho provato, insomma.
Sì, sì, mi pare che abbia fatto bene. Tra l'altro le questioni sono molto, molto complesse, vedrò. Come posso cavarmela? Allora, se ho capito, insomma, bene, il discorso di Kant è più aperto, quello di Berkeley invece è meno aperto perché precipiterebbe in una sorta di idealismo oggettivo, poi Kant chiamava quello di
Berkeley,
soggettivo, non oggettivo. Kant diceva che quello di Berkeley è un idealismo empirico, mentre il suo voleva essere un idealismo trascendentale. Berkeley non nega l'esistenza di una cosa in sé. ritiene che la cosa in sé sia Dio. La cosa in sé è Dio.
Sì. Un alibi questo qua.
Ecco,
è arrivata una contraddizione, quindi
certo. Purtroppo non abbiamo avuto tempo di.
Di... meglio Spinoza che certo. Diceva che Dio si è natura e la cosa finisce lì.
Certo.
Sono Dio dei. È un Dio inutile a questo punto, come serve?
Sì, serve a reggere l'esistenza delle cose. Sì.
E basta.
Sì, beh, non è poco. No, dico.
Abbiamo detto Dio, potevamo dirmi 10 minuti, guarda, esiste Dio.
Sì, e purtroppo ecco, noi dobbiamo chiedere tutti scusa a Berkeley perché l'abbiamo trattato male, nel senso che poi trattare questi temi in un'oretta è chiaro che poi si mortificano inevitabilmente. In Berkeley c'è molto di più, per fortuna, di quello che io sono riuscito a dire. Ci sono degli argomenti, cioè a Dio si arriva attraverso un ragionamento che è molto più articolato di quello che io così.
Ma è necessario, cioè capisce, può essere articolato. Ma è necessario, è una conseguenza logica.
Certo, il che non è poco.
Ma non mi interessa.
Non lo so.
È come la matematica.
Certo.
Io ci arrivo per necessità. Per una volta che ci sono arrivato.
Certo, allora provo un attimo a seguire il discorso che. E poi provo a riprendere qui rapidamente senza abusare della loro pazienza perché. Ecco, a proposito della questione che Kant è più aperto, il discorso di Kant non si ferma alla gnoseologia. Lei diceva Kant è agnostico. Kant è agnostico perché dice io non posso conoscere Dio, non lo posso conoscere, però lo posso praticare. Perché poi dopo la critica della ragion pura c'è la critica della ragion pratica. E l'esperienza pratica che io faccio, che sia... aggiunge a quella conoscitiva, perché certamente penso il mondo, ragiono intorno al mondo, però poi agisco anche. E Kant dice, io non potrei agire, non sarei quell'essere agente che sono se Dio non esistesse. Quindi la dimostrazione dell'esistenza di Dio, quella conoscibilità sui generis che è appunto esibita nella critica della ragion pratica, è quella, insomma, l'esistenza di Dio passa attraverso l'esperienza che noi facciamo della nostra vita pratica. Quindi a Dio si arriva. Naturalmente questo è un Dio che noi non conosciamo, perché quello che conosciamo sono soltanto le leggi della fisica. Perché sostanzialmente Kant ci dice, io posso soltanto conoscere ciò di cui dispongo a partire dall'esperienza. Posso dominare l'esperienza perché Kant, a suo modo, mostra che l'esperienza dipende dal soggetto. L'esperienza dipende in prima istanza dal soggetto. Certo, c'è una collaborazione anche del mondo esterno. Però, di fatto, quello che Kant chiama il mondo dei fenomeni, che appaiono alla coscienza, quel mondo lì è gestito, irretito, da quello che lui chiama il corredo trascendentale del soggetto. Il soggetto impone, diciamo così, lo stesso Russell mi pare che da qualche parte scriva che Kant dice come se noi avessimo degli occhiali coloranti, non è proprio così, però insomma il mondo prende il colore le lenti dei nostri occhiali insomma, portano con sé, quindi assomiglia a noi, il mondo parla di noi, il mondo dell'esperienza. Il mondo che sta al di là dell'esperienza risponde ad altre logiche, che sono quelle della vita pratica, che non avrebbe assolutamente senso, scrive Kant, non avrebbe proprio senso che io fossi agente oltre che pensante se Dio non esistesse, se non ci fosse un'anima immortale, perché poi ci deve essere anche un premio, e se non ci fosse tutta una serie di cose, non dimentichiamo la libertà, che nel sistema di Kant è impensabile, perché nel mondo fenomenico tutto si snoda, si sviluppa in ragione del nesso di causa ed effetto, che è un nesso meccanico. Mentre gli uomini sono liberi perché si sottraggono al nesso di causa ed effetto. Quindi c'è un'umanità dell'uomo che accede a Dio attraverso un'altra esperienza che non è quella conoscitiva. Quindi da questo punto di vista, ecco, non so a lei cosa si riferisse a proposito dell'apertura di Kant, però certo c'è anche tutto questo discorso che dobbiamo tenere presente.
Un'apertura relativa?
Sì, un'apertura relativa, nel senso che poi il discorso di Kant... ha a che fare più che altro con l'apertura della, del ragionamento scientifico, della ricerca scientifica, anche se in Berkeley ci sono delle cose estremamente moderne, direi quasi contemporanee, cioè l'idea che le teorie scientifiche abbiano a che fare con una strategia linguistica più che con una strategia concettuale, conoscitiva in senso stretto. Cioè è il linguaggio quello con cui abbiamo a che fare in primo luogo. Quindi le teorie fisico-matematiche sono teorie linguistiche, sono segni, rappresentazioni di cose che dominiamo fino a un certo punto, quindi noi non sappiamo effettivamente se le nostre teorie funzionano o non funzionano.
Ma mi sembra che Marker chiaramente abbia scritto
Che?
Marker.
Certo, sì sì, tutta la dottrina della neocriticismo, l'esperienza pura, tutti questi temi vengono da lì e in qualche modo hanno consentito un approccio, un accesso alla ricerca scientifica molto moderno, molto contemporaneo, che si è liberato dai pregiudizi e dalle convenzioni del passato, cioè l'idea che si potesse accedere a una legge assoluta dell'universo, che ci fosse ad esempio quella cosa di cui parla Newton, lo spazio e il tempo assoluti, che avesse senso parlare ad esempio di calcolo infinitesimale. In Berkeley c'è una critica del calcolo infinitesimale di Leibniz e Newton, che dice che dobbiamo liberarci del calcolo infinitesimale, perché è possibile trattare il calcolo infinitesimale nel senso della logica del finito. E c'è stato poi un matematico francese che ha elaborato appunto in questi termini il calcolo infinitesimale, cioè che è andato incontro alle stesse esigenze di Berkeley, critico del calcolo infinitesimale. Quindi c'è una modernità, voglio dire, su questo sto insistendo, una modernità di Berkeley che io non ho potuto naturalmente testimoniare, ma che effettivamente desta interesse, cioè che ci consente anche di avvicinare questo pensatore, anche comprendendo insomma quali sono stati poi gli esiti della ricerca scientifica. Ecco, questo.
Meno male che sia stato Hegel che ha sistemato quelle cose.
Meno male, dice.
Hegel che ha sistemato i pochi, Marx ancora meglio.
Sì, sì, poi sono Marx e Hegel, Hegel e poi Marx. Certo.
Non per colpa sua, ma diventa stato più bravo.
Certo. Sì, sì, beh, questo poi sarà uno dei capitoli che verranno di questo corso. A proposito di questo Berkeley che un po' insomma trova delle soluzioni di comodo, vorrei invece insistere su questo tratto del discorso su cui un po' ho anche insistito. Cioè in Berkeley è fondamentale l'argomentazione. Lei dirà, vabbè, quando io ho argomentato ci accontentiamo di poco. Eppure l'argomentazione è l'anima del nostro stesso stare al mondo, perché noi insomma dobbiamo essere persuasi di quello in cui crediamo, che pensiamo, che immaginiamo, che speriamo, che sappiamo. Anzi, riteniamo di sapere delle cose quanto più siamo in grado di argomentarle. E quindi il fatto che Berkeley ci porti in direzione di questo immaterialismo non ci può lasciare indifferenti. Perché in quanto esseri razionali, pensanti, diciamo, beh, insomma, questo argomento, ci sono due atteggiamenti che noi possiamo assumere di fronte a un argomento. Ignorarlo, ma allora dobbiamo prenderne atto. Non è che possiamo dire, siccome lo ignoro, allora non sta in piedi. Lo ignoro e la cosa finisce lì. O altrimenti lo si affronta e si cerca di discutere nel merito. E io credo che il discorso di Berkeley abbia, insomma, diverse frecce al proprio arco, nel senso che insomma l'argomentazione è davvero stringente. Questa argomentazione che dice, attenzione, che dal pensiero non si esce. Dal pensiero non si esce. E quando immaginiamo di uscire dal pensiero, stiamo in realtà penetrando dentro il pensiero, stiamo articolando un pensiero che certamente poi potrà essere appunto il pensiero oggettivo di Hegel, potrà essere anche qualcosa di diverso da ciò che Berkeley aveva in mente, ma Berkeley sicuramente annuncia un discorso con il quale la filosofia sarà costretta a fare i conti. Vorrei ecco, che si comprendesse, insomma io cerco sempre un po' di insistere in questa direzione, che poi i filosofi non è che navigano a vista e vanno uno per conto loro. I filosofi insomma sono strettamente in relazione l'uno all'altro. Chi pensa riflette su ciò che è già stato pensato e prepara il pensiero che verrà. E solo in questo modo ha senso studiare la storia della filosofia o la filosofia in generale. Altrimenti uno si sveglia la mattina, dice quello che gli passa per la testa e si accontenta. In realtà la filosofia è il tentativo di non accontentarsi. È questa indisponibilità ad accettare pregiudizialmente una qualunque tesi. Ogni tesi deve essere soggetta al giudizio, non al pregiudizio, al giudizio. Perché il giudizio non
si vive malamente.
Prego?
Si vive malamente.
Si vive un po' meno tranquilli, certo. Però l'inquietudine, insomma, sana, ecco. Va bene, grazie a tutti, buonasera.
Pensiero è una cosa astratta, ma quando io dico ti leggo il pensiero diventa concreta.